y Chellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Tra un mese esatto, l'apertura della Porta Santa in Vaticano inaugurerà ufficialmente il Giubileo 2025. Due giorni dopo, Papa Francesco aprirà un'altra Porta Santa, quella all'interno del carcere di Re Bibbia, nuovo complesso. Sarà la 15ª visita in un istituto di pena per Francesco, che nella struttura di Re Bibbia, nuovo complesso, si era già recato in occasione del Giovedì Santo 2015 per il rito della lavanda dei piedi. Il Papa, quindi, si porrà di nuovo accanto ai detenuti come pellegrino di speranza, ed è proprio la speranza, a cui tra l'altro è dedicato il giubileo ormai imminente, il dono che i cappellani quotidianamente portano ai ristretti in carcere, come testimonia al microfono dei Cellanti padre Lucio Boldrini, cappellano del carcere di Re Bibbia Nuovo Complesso. Ascoltiamolo.
Proprio questo è l'elemento fondamentale, proprio il tema poi del giubileo, no? Questi essere pellegrini di speranza, che porsi tra la gente, che è quello che abbiamo veramente bisogno tutti adesso, in un mondo che è sempre più lontano, nonostante i social, nonostante quello che ci sembra permettere di essere vicino alle persone, invece siamo in una società che è sempre più lontana. Il venire il Papa ad aprire la Porta Santa a Re Bibbia esprime proprio questa vicinanza a persone che sembrano le sempre più lontane.
Come hanno reagito i detenuti all'idea di incontrare il Papa e come si stanno preparando a questo incontro?
Per il momento i detenuti non è che l'abbiano ancora percepito fino in fondo. È una notizia che è arrivata da poco, non si sa in che maniera potranno esservi partecipi, perché ci sarà il momento della celebrazione, dell'apertura, della messa, però sarà ridotta a poche persone. Quindi abbiamo questa necessità poi di prolungare la visita del Papa a tutto l'anno giubilare. C'è un dopo. Noi cappellani ci siamo messi disponibili per tutto l'anno ad essere presenti durante la mattinata nella chiesa del Padre Nostro di Re Bibbia, che è posta nel luogo dove i familiari vengono ad incontrare i detenuti nel momento in cui loro volessero passare la Porta Santa e ricevere l'indulgenza plenaria, e anche per le confessioni un momento di dialogo.
Già nella bolla di indizione del giubileo, al punto 10, precisamente Francesco chiedeva condizioni dignitose per tutti coloro che sono privati della libertà e sperimentano ogni giorno, oltre alla durezza della reclusione, le restrizioni imposte, ma anche il vuoto affettivo e la mancanza di rispetto a volte. Lei che ne pensa?
I numeri parlano di questo, il sovraffollamento di cui tanto si parla, che diventa una situazione di non rispetto assoluto della persona. Queste celle piccole, dove talvolta su 9 metri quadri ci vivono 6 persone con l'età dai 21 agli 85 anni, all'interno vi è lo stesso bagno e poi la lontananza dalle famiglie, quindi non possono neanche avere una visita. Il silenzio attorno a loro che aumenta, che diventa uno dei drammi per quando usciranno. Parliamo di questo aumento di suicidi che sono stati già 80 fino ad oggi, senza contare che circa 2000 altri ragazzi hanno tentato il suicidio. Queste situazioni sono un grido.
Il Papa, in visita ai detenuti, li invita anche a guardare all'avvenire con speranza e rinnovato impegno di vita. Alla luce anche di queste situazioni di attualità, come si fa a comunicare la speranza nel futuro a queste persone?
È il coinvolgimento, quello che stiamo cercando di fare, anche grazie alla Caritas, anche grazie alla sensibilità del Papa. Stiamo cercando ogni giorno imprenditori che diano tanto lavoro ai giovani detenuti, dare loro un domani, che non ci sia il vuoto subito.
Sappiamo che ormai in tutti gli istituti di pena convivono ospiti di paesi e religioni diverse e che la convivenza non è sempre facile. Com'è la situazione a Re Bibbia Nuovo Complesso e come viene gestita in questo senso?
Attualmente abbiamo circa 35% di detenuti che sono stranieri. Il problema più delicato talvolta è la lingua. A livello religioso, sinceramente, io ho sempre trovato in questi anni un grande rispetto. C'è un ragazzo di 22-23 anni arabo che in un reparto molto particolare dove i detenuti possono partecipare alla messa rimanendo nelle proprie celle. Durante un'omelia ogni tanto loro alzano la mano per farmi delle domande. Dicevi, padre Lucio, ma le persone che sono in guerra, anche di paesi arabi, dei miei paesi, non si rendono conto che stanno distruggendo il futuro di tanti giovani, di tanti bambini che crescono nella violenza e saranno ancora fautori di violenza? Cioè, questa domanda mi ha lasciato così, allibito. Un ragazzo arabo, che noi pensiamo che siano quasi guerrafondai, non è vero, ma ha detto: ricordiamoci che siamo figli dell'unico Dio.
L'icona dell'abbraccio, benedetta da Papa Francesco il 23 giugno 2021, giorno in cui la Chiesa ricorda San Giuseppe Cafasso, patrono dei carcerati, durante il giubileo sarà portata in un tour che toccherà molti degli istituti di pena piemontesi. A promuovere questa iniziativa è l'Eremo del Silenzio, presente a Torino dal 2011 e da sempre attivo in carcere, dove porta avanti anche un messaggio di riconciliazione e riscatto, in collaborazione con la Fondazione Casa di Carità, con l'Ordine Francescano Regolare del Piemonte e della Val d'Aosta e con la Ollus Essere Umani. Iuri Nervo, il fondatore dell'Eremo del Silenzio, ci racconta questa iniziativa a partire dagli obiettivi che si pone e dal significato dell'icona dell'abbraccio.
L'icona dell'abbraccio nasce come simbolo dell'Eremo, che vuole essere proprio un luogo di accoglienza. In questi anni ci siamo posti la domanda su come interagire con il mondo del carcere, portando un messaggio di speranza. Certo, la vicinanza, il lavoro quotidiano è un grande segno. Stando però al nostro interno e in ambito di preghiera, l'immagine del figlio prodigo ci ha trovato tutti d'accordo. Ci siamo detti: questa è l'immagine che vogliamo portare nelle carceri, questa è l'immagine che rappresenta proprio il percorso dell'Eremo. E abbiamo iniziato a realizzare piccoli incontri nelle carceri più vicine a noi, più amiche. Si è iniziato a portare questo abbraccio alle persone. Abbiamo visto che l'intuizione non era solo un'intuizione, ma era molto, molto di più.
L'Eremo del Silenzio ha assunto questa icona che raffigura la parabola del figlio al prodigo e precisamente l'abbraccio del padre al ritorno inaspettato e sperato di questo figlio come rappresentativa di sé. Come mai? Qual è il suo messaggio, il valore di questo abbraccio, soprattutto ora che sta per iniziare il giubileo della speranza?
Quell'abbraccio per me significa speranza, quell'abbraccio significa non giudizio, significa rinascita, ed è un abbraccio che prima di tutto abbiamo bisogno tutti noi, non solo le persone in carcere. Quell'abbraccio è veramente un passaggio importante di un percorso di fede, è un abbraccio che è carico di movimenti. Devi sapere che c'è quell'abbraccio e dall'altra parte devi essere anche pronto di riceverlo. In quel caso, nella parabola, quell'abbraccio è diventato inaspettato. Ecco perché mi piace proprio questo movimento di andare in un luogo inaspettato come il carcere e portare quell'abbraccio che ti dice: guarda che tu sei molto di più del tuo errore, vali molto di più, non solo agli occhi degli uomini, ma proprio agli occhi di Dio.
L'Eremo è ospitato nell'ex carcere Le Nuove della città di Torino, proprio dove c'era la sezione femminile. Domani ricorrerà la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Su questo tema qual è la vostra lettura della realtà?
La lettura della realtà è che c'è bisogno di una gigantesca azione di prevenzione. Noi lavoriamo tantissimo nel mondo delle scuole, cerchiamo anche di formare e informare le famiglie. Era nato un progetto proprio di incontro con i genitori e di sostegno alle donne, alle mamme, alle mogli, dove parlare di giusta relazione, di cosa è amore, di cosa non è amore.
Vi definite un monastero urbano che accoglie tutti coloro che sono in carcere, sia fisicamente che spiritualmente. Che cosa significa?
Significa che il primo passaggio è quello di non giudicarti. Ti accolgo così come sei. Io dico sempre a tutte le persone che incontro: a me non interessa da dove arrivi, ma mi interessa il passo successivo che possiamo fare insieme. E credo che un luogo di questo tipo, in una società così giudicante, possa essere veramente anche una pietra d'inciampo. Andiamo avanti attraverso la preghiera, attraverso il concetto di fraternità, perché l'Eremo è un luogo francescano e il centro principale è la fraternità e della preghiera.
Il non giudizio è la vostra caratteristica e la preghiera è il vostro motore. È questa la risposta alla richiesta di Papa Francesco di gettare un ponte tra dentro e fuori il contesto carcerario, oggi che sta per iniziare l'anno santo più necessario che mai?
Il mondo carcerario ti mette in discussione proprio perché aggiunge alla nostra narrazione il discorso di perdono, il discorso di errore. Ancora prima di andare nelle carceri a parlare di questi argomenti, dobbiamo noi stessi ragionare su che cosa intendiamo con perdono ed errore. Quindi creare ponte, a me viene da dire che prima di tutto dobbiamo creare un ponte con noi stessi, con la nostra storia. Quando io conosco la mia storia, sono nell'ottica giusta di permettermi di incontrare qualcun altro. E nella mia narrazione parlo sempre di persone in carcere, mai di carcerati, di detenuti. Le parole fanno la differenza, hanno sempre fatto la differenza.
E voltiamo pagina. Giovedì 21 novembre scorso, nella casa circondariale Capanne di Perugia, si è svolta una cena di gala a coronamento dell'ottava edizione del progetto Golose Evasioni, che prevede corsi di formazione e lavoro per detenuti nel campo della ristorazione di qualità. La serata rientra nel progetto Opportunità Lavorative Professionalizzanti, finanziato dal Ministero della Giustizia e gestito dalla cooperativa Frontiera Lavoro. Luca Verdolini, coordinatore del progetto per la cooperativa, ci racconta com'è nata l'idea di Golose Evasioni.
Golose Evasioni è un evento davvero speciale che si svolge all'interno del nuovo complesso penitenziario di Perugia e rappresenta in sostanza una sorta di saggio finale delle competenze che i detenuti che partecipano al corso per addetto alla cucina danno alla cittadinanza. Quindi è una cena aperta al pubblico, un pubblico pagante. Quest'anno abbiamo registrato ben 220 presenze di cittadini comuni ma anche poi delle autorità cittadine. L'obiettivo chiaramente è quello di cercare di costruire un ponte, insomma, tra quanto avviene all'interno della struttura penitenziaria e la società esterna.
Il corso di quest'anno ha coinvolto 10 detenuti che sono stati guidati da uno chef d'eccezione, Ada Stefani, prima chef donna stellata dell'Umbria. Com'è andata? Quale rapporto si è instaurato tra loro?
Il rapporto che si crea tra i docenti chef di grande amicizia, di complicità, che va oltre appunto il rapporto professionale. Il laboratorio di cucina durante le lezioni formative diventa una sorta di isola felice, grazie alla quale appunto il detenuto può staccarsi un po' dalla routine e dal pesante ambiente penitenziario e vivere un'esperienza molto importante sia dal punto di vista formativo, perché ha la possibilità di acquisire delle competenze tecnico-professionali che poi saranno molto utili una volta che verrà dimesso dall'istituto, ma poi è importante anche dal punto di vista della crescita personale.
I menù per la cena sono stati preparati dai detenuti stessi, alcuni piatti sono stati premiati. Deve essere stata tanta la soddisfazione dei reclusi. Che cosa ha insegnato loro questo corso, secondo lei?
L'evento, come dicevo, è molto particolare per loro, ecco, rappresenta veramente un'occasione unica per dimostrare che il tempo che hanno trascorso all'interno della struttura penitenziaria non è stato vano, ma ha avuto appunto una finalità ben precisa. La cena è partecipata anche dalle aziende del territorio, quindi questa è anche l'occasione per dimostrare, insomma, ai ristoratori della città le capacità e le abilità dei nostri ragazzi, che sono appunto in grado di allestire una cena importante, una cena di gala, ed essere in grado poi di svolgere anche un eccellente servizio.
La serata è stata anche un'occasione per approfondire la conoscenza da parte della comunità esterna sul tema carcere, perché ci sono state testimonianze degli aspiranti chef e video sulle loro esperienze in cucina e non. Quanto sono importanti questi momenti di incontro e perché?
Sono importantissimi perché purtroppo il carcere è un luogo un po' staccato dal resto della città. Non è un caso che carceri, ospedali e cimiteri sono sempre collocati in posti lontani, proprio perché le cose brutte non si devono vedere. La cena, come tutte le altre attività di disseminazione che facciamo, quindi il documentario, la parte appunto di sensibilizzazione con le aziende, ha proprio questo obiettivo, cioè cercare di ravvicinare questi due mondi, far conoscere appunto alla città le tante abilità, le tante competenze, i tanti talenti che insomma comunque sono presenti all'interno di una struttura penitenziaria. Per favorire questi processi di reinserimento sociale occorre sensibilizzare il tessuto socio-economico, favorire una cultura dell'accoglienza, promuovere anche l'accettazione delle diversità.
Parliamo tanto di formazione e lavoro in carcere, ma diamo uno sguardo al dopo. In questi 8 anni di Golose Evasioni, com'è andata ai detenuti che vi hanno preso parte?
Noi nel corso di questi anni abbiamo inserito in attività formative ben 350 detenuti e di questi circa 140 hanno avuto la possibilità di usufruire poi di un tirocinio formativo extracurriculare, quindi andare a fare esperienze pratiche sul campo presso aziende del territorio, e al termine di questa esperienza ben 85 di loro poi hanno avuto un contratto regolare presso l'azienda dove stavano svolgendo questa esperienza formativa. Ricordiamo anche il dato forse più incoraggiante, che la recidiva rispetto alle persone che transitano in questo tipo di circuiti si abbatte del 95%. Il modello che funziona lo conosciamo, ora sta un pochino ai decisori politici scommettere in questo settore, in questo campo. Una delle grosse criticità che noi affrontiamo è appunto la mancanza di continuità di questi progetti. Non so altro che te.
sempre giovedì scorso un altro importante evento si è consumato. Ha compiuto un anno il bistrò Che Fuga di Sapori, brand della cooperativa sociale Idee in Fuga, ha aperto nella cinta muraria della casa circondariale Cantiello e Gaeta di Alessandria, ovviamente fruibile dall'esterno. Grande festa per celebrare questo importante traguardo che segna anche il tempo di tirare un primo bilancio. E noi lo facciamo con Carmine Falanga, presidente della cooperativa che ha seguito fin dall'inizio questo progetto. Ascoltiamo.
Volevamo appunto ricordare questo momento per noi veramente importante, il compleanno di Fuga di Sapori Bistrò. In questo primo anno di attività la città di Alessandria, ma non solo, ci ha riservato delle grandi attenzioni che poi si sono convertite in presenze, pranzi, cene, aperitivi tutti i giorni, e devo dire che la risposta è veramente oltre ogni aspettativa. Abbiamo vinto una scommessa, perché non era semplice pensare che un luogo del genere potesse attirare l'attenzione di così tante persone.
Nel bistrò i detenuti con il permesso di lavoro trovano sbocco in diverse professionalità, dal cuoco, comunque addetto alle preparazioni, fino al cameriere e al responsabile di sala. Questa varietà è un po' la motivazione che è alla base del progetto e anche una ricchezza per i ristretti.
Il nostro obiettivo è quello di imparare un mestiere, perché solo in questo modo sappiamo che le persone, nel momento in cui torneranno in libertà, possono spendersi sul mercato del lavoro. Il vero problema è che oggi c'è una grandissima richiesta nel settore della ristorazione, e sappiamo che se una persona ha veramente voglia di lavorare e chiudere con il passato, grazie a quello che sta imparando nel nostro bistrò, si potrà spendere nel mercato del lavoro. Una ricetta molto semplice: formazione, educazione e lavoro ci permettono di raggiungere questo importante traguardo.
Sorella maggiore del bistrò è Fuga Bakery, la rosticceria, pasticceria, forno che avete nella casa di reclusione di San Michele, sempre ad Alessandria. Qui vi siete specializzati nella produzione di frollini salati. Come mai e perché sono così buoni e apprezzati?
Perché volevamo semplicemente distinguerci, perché le realtà che producono in carcere oggi per fortuna sono tantissime, e abbiamo pensato di trovare il prodotto che ci permetteva di distinguerci da tutte le altre cooperative, perché anche è giusto, e ci è venuta in mente quella di preparare i frollini cacio e pepe, carbonara arrabbiata, e insieme alla sbrisolona salata. Devo dire che il riconoscimento e l'apprezzamento c'è stato fin da subito. I frollini sono attualmente a scaffale in diversi negozi della Novacoop, che è una costola di Coop Italia.
Lo stretto rapporto tra queste due realtà è un esempio virtuoso di collaborazione tra due carceri cittadine, ma voi non vi fermate qui, perché utilizzate anche prodotti d'eccellenza che vengono da altri istituti di pena. Una vera e propria economia carceraria indipendente, quasi. Come funziona?
Sappiamo che in altre città, in altri istituti, si producono delle materie prime eccellenti, dalle mandorle del carcere di Siracusa, piuttosto al caffè o la camomilla del carcere femminile di Pozzuoli, che in questo momento sta attraversando, sappiamo, non pochi problemi, o il vino Vale la Pena del carcere di Alba. In questo modo noi andiamo, approvvigionandoci da queste altre cooperative, diamo una mano alle altre realtà, ma soprattutto sappiamo di poter contare su delle materie prime veramente eccellenti. L'unione tra i due istituti è anche il punto di forza del progetto, perché ad esempio pane, pizza, focaccia o altre preparazioni, soprattutto per i catering, vengono preparate all'interno della casa di reclusione e poi somministrate nel bistrò sulle mura di cinta della casa circondariale, quindi un vero ponte che dà opportunità e soprattutto va a premiare lo sforzo di tutti i ragazzi che sono veramente i protagonisti di questo progetto.
Fuga di Sapori ci ha abituato al miglioramento continuo. Quali progetti per il futuro, anche a breve termine, ad esempio per il periodo di Natale?
Abbiamo un panettone e un pandoro che rispecchiano i gusti e soprattutto la tradizione italiana, e quest'anno siamo riusciti a produrre due prodotti eccellenti, e soprattutto abbiamo deciso, pur di far conoscere il progetto, di tenere un prezzo sociale, quindi veramente accessibile a tutti.
E se non li assaggi non li puoi giudicare. Per acquisti online ricordiamo il sito fugadisapori.it. Il 20 novembre è ricorsa la Giornata Mondiale dell'Infanzia e l'Adolescenza, che celebra i diritti di tutti i minori, compresi quelli che hanno un genitore detenuto. Domenica scorsa a Milano, nella casa circondariale omonima, è stato proiettato il video San Vittore dell'artista Yuri Ankarani, parte della trilogia Le radici della violenza. La proiezione è stata organizzata dall'associazione Bambini senza sbarre, che promuove l'opera in quanto meritevole di cogliere i dettagli dell'universo infantile che ogni giorno entra in carcere per incontrare il proprio genitore, includendo i rigidi controlli a cui sono sottoposti i bambini e i percorsi attraverso i quali la loro immaginazione trasforma il carcere in un castello fortificato abitato da re e regine. Si chiama Chiavi di Libertà, il progetto inserito nel bando Liberi di Crescere, promosso dall'impresa sociale Con i Bambini, che vede come capofila il telefono azzurro e mira a prendere in carico i figli dei detenuti dei due istituti di pena campani di Santa Maria Capua Vetere e di Secondigliano a Napoli. L'obiettivo è promuovere un sano processo di crescita e integrazione sociale dei figli dei detenuti, garantendo la continuità del loro legame affettivo con i genitori. E sempre nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere sarà rigenerato uno spazio da dedicare all'accoglienza di una sala colloqui interattiva per genitori e figli, adeguata ai bisogni emotivi, cognitivi e affettivi dei più piccoli e degli interi nuclei familiari delle persone detenute. Il progetto si chiama Altrove non è la mia pena e rientra nella selezione operata dalla Fondazione Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
This is it, here I stand, I'm the light of the world, I feel grand, this love I can feel, and I know, yes, for sure, it is real. I
La ragazza con gli occhi di sole cominciava ogni giorno la vita su quel treno di folla e di fumo che dal mare portava in città. Tra i giornali malati di noia la guardavo guardare il mattino con la fronte sul vetro veloce che sfiorava le case del sud. E chissà se sentiva il mio cuore mentre mi innamoravo di lei. Ti porterò con me più in là di questo mare per tutti i tuoi domani. Porterò lontano da questi giorni uguali per tutti i miei domani. Starai con me. La ragazza con gli occhi di sole mi cambiava e riempiva d'amore quei mattini che avevo 20 anni, ma non ha mai saputo di me.
Anche se non lo sai, sarai.